Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Amiche ed amici che ci seguite dall'Italia e dal mondo, un cordiale saluto e benvenuti sulle frequenze della Radio del Papa.
Il dono del Natale, dal libro omonimo di Rick Warren, pubblicato dall'editrice Rizzoli Milano. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.
In un certo momento della propria vita, ognuno di noi si trova a fronteggiare tre domande fondamentali. La prima è quella dell'esistenza. Perché sono al mondo? La seconda, quella del significato. La mia vita ha un senso? La terza, quella relativa alla finalità. Qual è il mio scopo? Dio non ha mai creato nulla che non avesse uno scopo. Se siamo vivi, possiamo stare sicuri che Dio ha dato uno scopo alla nostra vita. Ma qui sta il problema. Ognuno di noi è deviato dallo scopo cui Dio l'aveva predestinato. Come un treno che ha deragliato, così noi siamo stati sviati dalla nostra ostinazione e dalla scelta del peccato.
Anche se Dio ha creato ognuno di noi con uno scopo, abbiamo tutti fatto delle deviazioni, pensando di saperla più lunga. Per questo Dio ha mandato Gesù a salvarci, per redimerci dai nostri peccati, per rimetterci sulla retta via e per riportarci allo scopo originale che ha inteso dare alla nostra vita. Non ci ha semplicemente salvato dal demonio, ci ha salvato per sempre.
Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro.
Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 13, il versetto recita: «Ora Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione, morì e fu unito ai suoi padri». L'inciso «dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione» è la definizione più precisa che si possa dare di una vita ben spesa.
Usiamo la nostra vita per fare ciò che è senza tempo ed eterno, lo scopo di Dio. In un certo momento storico, la nostra generazione. Rendiamo servizio a ciò che non cambia mai, la parola di Dio, in uno scenario che cambia continuamente, il mondo. Questo è il vero significato di una vita che ha uno scopo. E non c'è avventura più grande, non c'è niente che possa pagare maggiormente, né modo migliore per lasciare un'eredità durevole a chi verrà dopo di noi. Dio ci crea. Ci dà la forma, ci copre di doni, ci chiama e ci salva per uno scopo preciso. Non c'è niente di paragonabile al brivido che dà l'essere usati da Dio per un fine meraviglioso. è la cosa che il cuore desidera più intensamente e nessun'altra esperienza può sostituirla. Ecco perché siamo stati creati.
Siamo fatti per qualcosa che va ben di là dal successo. Siamo stati creati per il significato. Ma non ne troveremo mai nel possesso, nei piaceri o nel rango sociale. Il significato sta nel servire, nel dare la propria vita per uno scopo che ci trascende. Ascoltiamo cosa ha detto Gesù.
Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà.
Quando alla fine cominceremo ad adempiere allo scopo che Dio ha previsto per noi e per il quale Gesù si è sacrificato, capiremmo qual è il nostro posto. Ecco perché siamo vivi. È questa la ragione del nostro essere. Ognuno potrà dire: ora so perché esisto. Tutti i successi di questo mondo non riusciranno mai a darci una soddisfazione così grande. Ci sarà sempre un buco nel nostro cuore, perché siamo stati fatti per capire, amare, avere fede e servire Dio.
Allora, se capiamo che niente di ciò a cui ci siamo dedicati è riuscito a soddisfare quel desiderio profondo che si agita nel fondo della nostra anima, che cosa aspettiamo? Perché non accogliere Gesù come il nostro Salvatore? Ci sarà perdonato il nostro passato, ci verrà offerto uno scopo per il quale vivere e ci saremo procurati un posto in paradiso. Nessun altro è in grado di offrirci tanto, solo Dio.
Gesù è venuto a salvarci per sua grazia.
Tutto ciò che dobbiamo fare è accettare ciò che Lui ha già fatto per noi. Non c'è altro da aggiungere. È la sua grazia, niente di più. Scrive San Paolo agli Efesini: per questa grazia, infatti, siete salvi mediante la fede. E ciò non viene da voi, ma è dono di Dio. Né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene.
Il dono di Natale che Dio ci fa è per questa grazia e mediante la fede.
Il Natale non avrebbe alcun senso se Gesù non fosse morto per noi sulla croce e non avesse poi provato di essere Dio risorgendo 3 giorni dopo nella domenica di Pasqua. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Morendo per salvarci, Gesù ha estinto il nostro debito, ha risarcito i danni causati dai nostri peccati, ci ha riscattato dalla schiavitù del male, si è sostituito a noi per subire la punizione che ci spettava.
Tu che ascolti, in questo Natale puoi considerarti un privilegiato perché ti senti profondamente amato dagli altri, come invece puoi sentirti totalmente solo e abbandonato da tutti. Non importa. Ciò che importa è che devi riflettere su questo. Nessun uomo o nessuna donna ti amerà mai con la pienezza e l'intensità con cui ti ama Gesù. Lo testimonia la sua morte.
In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.
tanto più a fondo comprenderai che cosa ha fatto Gesù sulla croce. Tanto più a fondo capirai che cos'è davvero la vita.
Sai da dove origina l'usanza di scambiarsi dei regali a Natale? Chiede l'autore e risponde: dal primo e più grande dono che Dio ci fece nel primo Natale della storia, suo figlio. Grazie a Dio per questo suo ineffabile dono. Il mondo è pieno di gente delusa che non sa che cosa cercare, né saprebbe dove trovarla pur cercandola. Queste persone sanno soltanto che nella loro vita manca qualcosa. Si sentono incomplete. È la tormentosa sensazione che nella vita deve esserci qualcosa di più che assicurarsi uno stipendio fino al momento della pensione. Qualcuno ha magari cercato la propria realizzazione nel costruirsi una posizione, oppure nel sesso, nel guadagno, nel senso di sicurezza, nel successo, ma inutilmente. Ciò che manca, ciò di cui abbiamo davvero bisogno, è la salvezza. Siamo stati creati da Dio e per Dio, e finché non lo avremo capito, la vita non avrà alcun senso.
Può anche succedere che tu stia cercando un salvatore nel posto sbagliato. L'autore afferma:
se solo riuscissi a trovare l'uomo o la donna giusti, tutto diventerebbe meraviglioso. Se solo riuscissi a ottenere quel lavoro, o fossi promosso, o avessi un bambino, o godessi di una certa ricchezza, allora mi sentirei pago e realizzato. Se solo potessi avere un corpo perfetto, se potessi fare colpo sulle persone giuste, o disponessi delle giuste leve, o se potessi trasferirmi a Tahiti, allora non proverei più questo senso di vuoto.
La risposta non è in un luogo, in un progetto o in una pillola. La risposta è una persona. È Gesù. Ciò che ti manca è il rapporto con colui che ti ha creato per poterti amare, perché la sua potenza divina ti ha fatto dono di ogni bene per quanto riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua gloria e potenza. Ma come avviene questa fantastica assoluzione? Mediante la fede. Proprio come i genitori desiderano profondamente e si augurano che i propri figli si fidino del loro amore, così Dio vuole che noi impariamo a fidarci di Lui.
Se potessimo salvarci da soli, Dio non avrebbe sprecato le sue energie e non si sarebbe sobbarcato le sofferenze che ha comportato mandarci un Salvatore. Se solo ci fosse stata un'alternativa, non credi che Gesù l'avrebbe seguita invece di soffrire sulla croce? Noi non abbiamo la minima idea di quali siano le tue preoccupazioni, le tue ansie e le tue paure nell'attimo in cui ascolti le parole di questo libro. Ma Dio le conosce, se ne preoccupa e può aiutarti se solo decidi di fidarti interamente di Lui, perché Lui vuole aiutarti e lo farà. Gesù ha detto: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Dio non aspetta altro che di salvarti e di salvarci tutti. vuole salvarci dal peccato e da noi stessi, salvarci per il suo scopo e salvarci mediante la grazia, attraverso la fede. Ma dobbiamo smettere ogni tentativo di salvarci da soli e lasciarci andare, abbandonandoci al nostro Salvatore.
Non era venuto per salvare se stesso, era venuto per salvare noi. Che cosa abbiamo da perdere nel dire sì a Gesù? Perderemmo il senso di colpa, l'insicurezza, la mancanza di senso, la paura della morte, l'assenza di speranza, l'ansia, la vergogna, l'impotenza. E un sacco di altri fardelli che ci portiamo addosso quando cerchiamo di sottrarci alla guida di Dio. Chi può sentirsi di rifiutare un'offerta come la sua?
Eppure Dio ci lascia la libertà di scegliere. Tu puoi decidere di vivere pensando solo a te stesso, lontano da Dio, o puoi scegliere di allontanare il cuore e la mente dal seguire la tua via, per seguire Gesù, quel che si chiama pentimento. Poi chiedi perdono per i tuoi peccati e affidati totalmente al Figlio di Dio, Gesù, pensando a tutto quello che ha già fatto per te.
Dandogli la lode per tutti i suoi beni,
per la sua misericordia,
salirò all'altare di Dio e celebrerò la sua salvezza. Al Signore che dona la gioia, una gioia che non ha mai tramonto. Sapienza di Dio e lo esalterò per la sua gloria. Al Signore che dona la vita, una vita che non ha mai tramonto.
Ai pastori, l'annuncio degli angeli prometteva l'avvento del principe della pace. Gesù non solo ci avrebbe mostrato la via verso la pace, ma ci avrebbe messo nella condizione di vivere in pace, avendo fede in lui. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà, gli uomini che egli ama. Ma domandando a varie persone dove vorresti che fosse portata la pace quest'anno, le risposte sono state le più varie.
Vorrei che ci fosse pace fra i miei genitori, con la mia ex, con i miei figli.
Vorrei non dover più assistere ai battibecchi fra politici in TV.
Ho bisogno di pace nella mente e nel cuore.
Vorrei un po' di pace e la fine dei pregiudizi contro le diversità.
Se la gente fosse più sensibile alla pace, forse non sarebbe così maleducata.
Detto francamente, se non riusciamo a rapacificarci al più presto, il mio matrimonio è finito.
Vorrei che mio padre e mia madre tornassero insieme.
Vorrei vedere la pace in ogni angolo della terra.
È ragionevole pensare che la pace sia possibile o è pura illusione? La civiltà, gli uomini di buona volontà, è possibile quando la cultura dominante ci obbliga a essere cinici e sarcastici? A essere sempre aspramente critici o a insultarci? A screditare e a demonizzare chi la pensa diversamente? Per introdurre la pace nella nostra vita, bisogna innanzitutto capire le cause del conflitto. Ce ne sono molte, ma ecco quali sono le due principali. La prima sta nel nostro innato egocentrismo. Quando voglio che qualcosa sia fatto come dico io, e tu sei contrario, il mio piano entra in conflitto con il tuo. Se nessuno dei due, nemmeno per affetto, è disposto al compromesso, allora volano le scintille. È una scena che si ripete milioni di volte nella quotidianità. Anche se vuoi bene a qualcuno, non vuol dire che sarei sempre d'accordo su tutto.
Il secondo motivo di conflitto, ugualmente diffuso, anche se ne siamo meno coscienti, sta nell'aspettarci che gli altri rispondano a certi nostri bisogni vitali, cui solo Dio in realtà può rispondere. Esigiamo dagli altri invece di rivolgerci a Dio. Ecco perché molte persone si sposano sulla base di aspettative irrealistiche e poi divorziano. Nessun essere umano potrà mai corrispondere pienamente ai tuoi bisogni. Solo a Dio è possibile. Quindi, invece di lamentarti e rimproverare gli altri se le tue esigenze non vengono soddisfatte, la Sacra Scrittura ti raccomanda di rivolgerti a Dio. Si chiede San Giacomo:
da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra? Bramate e non riuscite a possedere e uccidete. Invidiate e non riuscite a ottenere. Combattete e fate guerra. Non avete perché non chiedete.
Se tu pregassi con la stessa intensità e la stessa frequenza con cui ti lamenti o bisticci, avresti molto meno di cui litigare e la tua mente sarebbe molto più serena. E l'Apostolo Paolo ci invita a non angustiarci.
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
Il fatto è che non ci sarà mai la pace nel mondo finché non ci sarà pace fra le nazioni. E non ci sarà mai la pace fra le nazioni finché non ci sarà pace all'interno di ogni comunità.
E non ci sarà la pace all'interno delle nostre comunità finché non ci sarà pace nelle nostre famiglie. E non ci sarà pace nelle nostre famiglie finché non ci sarà pace nella nostra vita privata, il che non avverrà finché il principe della pace non regnerà nei nostri cuori. Gesù è venuto a Natale per portarci la pace con Dio, la pace di Dio, la pace con il prossimo.
Il dono del Natale, dal libro omonimo di Rick Warren, pubblicato dall'editrice Rizzoli Milano. Con Franca Salerno e Aldo Russo hanno collaborato al microfono Monia Parente, Patrizio Ciprari, Pierpaolo Cuna, Marco Mete, Stefano Mondini. Canti e musiche tratte dai compact disc editi dalle Pauline Audiovisivi e dall'editrice LDC. Tecnici del suono Roberta Maccaroni e Massimiliano D'Angelo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Buon Natale a te che cerchi la tua strada, buon Natale a te. Buon Natale a te che segui la tua meta, buon Natale a te. E passo dopo passo in questo lungo viaggio solo.
Natale a te.